Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di Padre Luigi Moro, rettore del Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Montegrisa a Trieste.
Ascoltiamo l'omelia di domenica 12 novembre 2023, 32esima domenica del tempo ordinario nell'anno liturgico A.
Dal libro della Sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà. La troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. A sete di te, Signore, l'anima mia.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A sete di te, Signore, l'anima mia.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero la loro lampada, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
Senza la luce noi non vediamo, i nostri occhi non riescono non solo a mettere a fuoco, ma non vedono, vedono buio. Se chiudete le palpebre non vedete niente. Aprite le palpebre, gli occhi che tutti noi abbiamo, alla luce vedono e fanno un giudizio, tirano un giudizio. Dunque il giudizio avviene se tu hai una luce. Il giudizio lo fai veritiero se c'è una corrispondenza illuminata. La luce è importante anche per dare un giudizio: ma guardi che bella figura è lei, ma guarda che bella capigliatura. Ma se non c'è la luce io non posso mica dare un giudizio. Giudizio lo do se ho una luce. E la luce dell'intelletto che noi andiamo a cercare è quella che ti permette di leggere, magari di leggere in un modo quantitativo le circostanze della vita. Non per niente si va all'università, non per niente si va a studiare, non per niente si fa medicina, chi fa questo, chi fa quell'altro. Perché? Perché alla luce dell'intelletto vediamo e diamo un giudizio. Lei è malato, dirà il medico. Lei ha bisogno di un ortopedico, dirà quell'altro. Dunque, la luce è importante. Dunque, il Signore che cosa ci chiede oggi? Di alzare gli occhi, alzare la nostra comprensione, di cogliere sempre di più la luce che in questo caso non è soltanto luce dell'intelletto nel giudizio di un quaggiù, giudizio terreno, ma una luce che viene dall'alto che ti permette di elevare la capacità di lettura di questo mondo con gli occhi del fine per il quale questo mondo è stato fatto. Dunque è una luce che si porta, che procede dal fine della vita, dal fine, dall'orizzonte della vita. Questa si chiama la sapienza del cuore è un qualcosa di più di un qualche cosa di attualmente concreto, è un qualche cosa di divino. Noi per esempio ce l'abbiamo, noi siamo qui a Messa. Come mai siamo a Messa? Siamo a Messa perché abbiamo ricevuto una luce. E qual è questa luce? Nel giorno del battesimo hai ricevuto la luce della fede, per cui dai un giudizio di fede. Oggi è domenica, vado a Messa. Perché vai a Messa? Perché la mia fede mi dice che l'incontro con la persona del Signore è il tutto della vita, per cui cerco questo, prendo la macchina e vengo a Messa. Allora, noi abbiamo una luce, sì, ce l'abbiamo, la luce della fede, che ti permette di leggere tante cose alla luce della fede. Innanzitutto ti permette di leggere in modo sovrabbondante la gioiosità della vita. Si vede quando una persona gli scema la fede. Vede tutto brutto, vede tutto nero, non vede più, dice cose che non funzionano, giudizi strampalati, perché non ha la luce. La luce della fede ti permette di leggere che la tua vita è in derivazione da un altro che ti ha voluto bene. Come faccio a capirlo? Se io non ho la fede, non capisco che tutto è in derivazione del fine del quale siamo, esistiamo, del quale noi andremo anche. Non riusciamo a leggere la dimensione soprannaturale della vita. Per esempio, se tu non avessi la luce della fede, non puoi dire «Signor mio e Dio mio e mio tutto». Come fai a dirlo? Non si può dirlo. O tu hai la luce o non lo dici. O tu hai la fede che ti illumina, l'intelletto, la comprensione, per cui mandi un giudizio che va ben oltre alla dimensione quantitativa e tocca la qualità della vita. C'è un qualcosa che va al di là del quantitativo. C'è anche, noi si vive di un qualcosa che si chiama la qualità della vita. Io vedo con la qualità della vita, per cui do un giudizio diverso da quello che dicono gli altri. La vita è bella, merita, va custodita. E poi che cos'è che ti fa dire la luce sovrannaturale? Che bisogna custodirla questa cosa, perché si può anche sciupare. Si può sciupare? Sì, si può sciupare. Ecco il Vangelo di oggi. Si può sciupare? La sapienza del cuore si può sciupare? Sì. Si può sciupare anche quando ti collochi in un modo avverso alla luce e alle indicazioni che la luce ti dà. Perché la luce ti dà la capacità di cogliere e di dare un giudizio veritiero. Se tu perdi la luce, il tuo giudizio è un quaraquaquà, non vale niente. Il giudizio vero lo trae chi dalla luce fa una proporzione coerente, corretta, sulle cose, ma è la luce che ti dà la capacità di tirare un giudizio vero. Infatti molti insipienti danno giudizi a vanvera, perché non hanno la luce. Allora noi abbiamo la luce, questa luce merita averla nel cuore, questa luce merita tenerla sempre costante dentro il cuore. Perché? Perché questa luce ti dà anche la capacità di dare un giudizio su te stesso, per esempio. Il giudizio «ho sbagliato» lo trae una persona intelligente, dice «ho sbagliato». Ma dire, per esempio, noi cristiani, diciamo «ho offeso Dio», come fai dire ho offeso Dio? Con quale categoria tu dici ho offeso Dio? O tu hai la luce di Dio o tu non puoi dire ho offeso Dio. Per cui quando noi andiamo a confessarci, noi stiamo leggendo la nostra vita a partire dalla luce del Signore per il quale riesci a dare un giudizio veritiero su di te. Sono un peccatore. Sotto quale luce tu dici sono un peccatore? Dio stesso concede a noi la luce per dare a noi la capacità di tirare un giudizio giusto. E questo giudizio è: sono manchevole, sono un peccatore. Scusi, come fa a dirlo? Infatti molti non lo dicono, perché non hanno la luce. Ecco perché bisogna dire grazie al Signore per la luce che ci ha dato e che ce la custodisca questa luce, perché alla sua luce vedo la luce, ma anche do un giudizio veritiero e vedo il mondo a partire da un altro punto di vista, che non sono le tue elucubrazioni mentali, i tuoi giudizi fuorvianti, ma dai il giudizio a partire dalla luce che ti dice la verità delle cose. Noi siamo chiamati alla verità, ma per leggere la verità devi avere una luce che ti fa penetrare la realtà. Dalla realtà prendo la verità. A quale luce? Noi lo dice alla luce del Divino, alla luce dello Spirito Santo. Io vedo e so trarre un giudizio vero sulle cose che faccio. Ma se chi perde la luce è insipiente e parla per parlare. Dice le cose che gli passano così, lì per il momento, oppure che cosa dice la televisione. Ah sì, l'ha detto, i mass media hanno detto questo. Ma hai verificato se è vero o no? Ma no, l'hanno detto. E noi siamo dei beoni. Si beve tutto quello che dicono e non portiamo mai alla riflessione vera anche quello che si dicono. Perché ci manca la luce. Quanto c'è bisogno di questa luce? Come si attira la luce? Innanzitutto si attira collocandoci sempre in dirittura della luce, sempre andando verso la luce, cogliendo le cose dalla luce, cioè vivi sempre retto in coscienza, perché la luce di Dio non ti raggiunge qui, ti raggiunge nel cuore. Per cui per leggere alla luce di Dio le cose e darne un giudizio di verità occorre un cammino, e questo cammino è quello dell'interiorità. Chi cammina nell'interiorità si congiunge con il vero, con colui che inabita te, e si chiama lo Spirito. Lo Spirito eleva la capacità di comprendere, eleva la capacità di leggere il mondo in modo diverso, secondo come Lui lo ha creato. È lo Spirito che ti porta alla comprensione. Uno senza lo Spirito ragiona in un modo insipiente, semplicemente. Cosa chiediamo quest'oggi? Che queste lampade accese, questa sapienza delle lampade accese, rimanga sempre accesa. Dunque mai vivere contro coscienza, mai, assecondare sempre la coscienza retta, e se non riesci a rettificarla chiedi anche un consiglio, scusi, su questo argomento cosa mi dice lei? Infatti interrogare anche da 2000 anni di Chiesa, che ha saputo coniugare la verità anche per le circostanze più minute, ecco cosa serve la direzione spirituale. Molte volte noi siamo cristiani, fai da te, ognuno se la fa e ognuno se la disfa. No, bisogna anche saper consultare anche la Chiesa, perché la Chiesa in 2000 anni è un patrimonio di ricchezza spirituale, sì, ma anche di luce, capace di dare un giudizio sobrio e veritiero sulle cose. Ma noi in realtà andiamo avanti da soli a capoccia. Non va bene, bisogna sapere anche dire, su questo argomento cosa mi dice? Cosa dice la Chiesa su questo punto? Farsi un interrogativo. Per esempio, sugli embrioni congelati cosa pensa la Chiesa? Sono persone che sono lì, dentro il frigo, a 180 gradi sotto zero. Nessuno si pone i problemi? E quanti ce ne sono? Dicono 157.000 in difetto. Quanto c'è bisogno di luce, anche per dare a noi l'interesse di essere sempre ulteriormente illuminati per poter dare un giudizio veritiero sulle cose. C'è bisogno di luce. Ecco perché serve anche consultare, sentire, anche farsi una cultura spirituale, ma anche saper entrare dentro nella realtà delle cose con uno spirito critico, ma critico sotto il profilo dello spirito, sotto lo spirito, sotto il profilo di che cosa pensa Dio. Ecco allora un altro punto importante per noi è leggere noi, Gesù l'ha detto nella seconda lettura, pensa un attimino anche alla morte. Chi pensa alla morte? Fanno su cornetti. Se vai a Roma, non vi dico cosa fanno. Cosa, vedi che fa, cosa combinano. Per esempio, il fatto della morte non ti apre uno spiraglio per farti comprendere che la tua vita ha un fine e da questo fine va anche giudicata eletta? Poniti dal punto di vista del fine, dell'orizzonte, non sempre dal sotto, cosa mangio, cosa bevo, cosa faccio. Leggi anche te stesso dall'alto, dall'alto, quindi dal fine. E poi la luce, siccome è un dono, si chiama dono dello Spirito Santo, la sapienza, un dono. Non necessita forse che bisogna chiedere anche la grazia di questo dono con la preghiera? La luce va chiesta, sapete. Dammi la luce su questo, devo fare un giudizio per esempio in casa, devo dare un giudizio su questo o quell'altro. Ma lo sai che non sei mica solo nel dare giudizio? Se tu lo chiedessi con tutto il cuore al Signore, dammi la luce per dare un giudizio vero qui. Se tu ti metti a pregare, il giudizio esce da te, non serve neanche il direttore spirituale. Da te, illuminato dalla luce, che si chiama, detta come Sant'Agostino dice, questa luce la chiama il maestro interiore. Noi abbiamo tutti un maestro interiore, la luce ce l'abbiamo. E che non viene fuori, perché siamo sopiti come queste vergini stolte che non hanno alimentato la luce. Chiediamo dunque che cosa il Signore? Che ci aiuti sempre a tenere da conto il grande dono della fede che illumina, ma anche tutti i mezzi per poter sempre incrementare questa luce, in modo particolare la preghiera.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'Eco di Fatima in Italia, il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa, la spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.